Siamo all'undicesimo incontro. La volta scorsa, parlando del quarto giorno, ho preso il tema delle ispirazioni e delle suggestioni. E abbiamo cercato di vedere alcune caratteristiche, no? La paternità delle ispirazioni e suggestioni, lo spirito, il padre dell'inganno. E poi come loro caratteristiche, in modo da riconoscerle le cose, l'ispirazione che spira da dentro, che propone ma non impone. La suggestione invece che è costrittiva, quel movimento dall'alto, per così dire, il termine, ansioso, che vuole prendere il comando dentro nella tua vita e ti obbliga ad agire, ti spinge ad agire in un modo particolare. L'ispirazione che non ama forzare le cose, è molto conseguenziale, resiste nel tempo. Se una cosa è valida, è valida oggi, domani, dopodomani. La suggestione invece che è tortuosa, per cui si mostra come se fosse assoluta, una cosa che assolutamente devi fare, poi basta che in verità tu cambi il punto di vista e così assoluta non è. L'ispirazione è lineare, va dritta verso la meta, e avevamo in visto invece che la suggestione ha quel movimento ellittico. Ti continua a spingere da un fuoco all'altro in modo tale che tu non vai avanti. Perché? Perché l'intento del padre dell'inganno è quello di bloccarti. Di fronte all'ostacolo mi blocco. Invece lo spirito consola e corregge. Cioè l'ispirazione mostra la meta, ti fa capire la meta in modo da superare l'ostacolo, mantiene fisso lo sguardo verso il traguardo. Bene, il problema è, oggi concludo il quarto giorno, inizio il quinto, il problema è come però io posso concretamente esercitarmi nella verificare i miei pensieri? Perché i miei pensieri possono essere ispirazioni, suggestioni, d'accordo, si muovono in questo modo, hanno questa paternità, però concretamente come verificare i miei pensieri? Bene, questa è una di quelle domande dove la risposta è già nella domanda. E la risposta è semplicissima. Per verificare i pensieri bisogna verificare i pensieri. Cosa intendo? Basta che tu cominci a interrogarti sui tuoi pensieri. Interroga i pensieri, cioè non semplicemente ah, io la penso così, penso in questo modo, penso in quello. Pensa a quello che vuoi. Il problema è che tu cominci però a interrogarti sui tuoi pensieri, porre le domande ai pensieri, perché porre le domande ai pensieri significa che stai mettendo un guardiano, un portinaio dentro il tuo palazzo interiore, comincia a mettere una dogana. E quando tu interroghi il pensiero, i tuoi pensieri, è come se tu ponessi appunto, cominci a riassumere quel famoso portinaio. Ora, faccio un esempio, no? Immagina di essere a casa tua e ammettiamo che tu vai sul piano alto della tua casa, ti affacci una finestra e vedi che giù arriva una macchina della polizia, dei carabinieri, e fanno un posto di blocco. Perché decidono di verificare i documenti a quelli che passano. E tu sei su dall'alto, guardi dalla finestra, e vedi che mentre la gente arriva, quando qualcuno vede che stanno cominciando quei carabinieri a verificare i documenti, cosa fa qualcuno? Gira e va. Ora, non so perché se ne vada via, perlomeno non gli va che gli siano verificati i documenti, ammesso che i documenti li abbia. Certo che quando io dalla finestra vedo che questi girano i tacchi e vanno indietro, mentre gli altri che hanno documenti normali non gliene frega niente, va, gli fa vedere il documento e passano. Quando guardo e vedo quelli che girano i tacchi, insomma, verrebbe da dire non me la raccontano giusta. Posso sospettare che qualcosa non quadri. Vedi, quando tu cominci a farti le domande sui tuoi pensieri, succede che alcuni pensieri girano i tacchi e se ne vanno. Quando tu cominci a mettere la dogana, qualcuno di questi pensieri vede e se ne va. Cosa vuol dire? Ti accorgi che ci sono suggestioni, cominci a accorgerti. E proprio perché smascheri i tuoi pensieri come suggestioni, allora quelli si allontanano da te. Ora, che domande allora io devo fare ai miei pensieri? In modo da avere questo portinaio dentro il mio mondo interiore. Quali sono queste domande? Vado a prendere un santo che su questo ha scritto molto. Quindi non è roba mia, è Sant'Ignazio di Loyola, è il fondatore dei Gesuiti. Sant'Ignazio ha scritto un'opera che è un classico della spiritualità cristiana, Gli esercizi spirituali. E a un certo momento affronta esattamente questo problema. Come faccio a verificare i miei pensieri? E lui dice, guarda, bisogna porre alcune domande ai pensieri. Solo che lui non parla di ispirazioni e suggestioni. Lui, quando scrive questo testo, è un testo bello, ma è un testo anche un po' difficile, lui dice, ci sono pensieri che vengono, quello che lui chiama, dati dall'angelo buono, e altri che vengono dall'angelo cattivo. Quando lui parla di angelo buono, intende quello che noi diciamo ispirazioni. Quando dice sono pensieri che vengono dall'angelo cattivo, è ciò che io vi ho detto, suggestioni. Non cambiano le cose. Ma lui dice così, al numero 33 degli esercizi, dobbiamo fare molta attenzione al corso dei pensieri. Se il principio, il mezzo, il fine è tutto buono e tende a ogni bene, è segno di angelo buono. Ma se nel corso dei pensieri suggeriti si va a finire in qualche cosa cattiva o distruttiva o meno buona di quello che l'anima si era prima proposto di fare, o la fa infiacchire, o la inquieta, o la conturba, è chiaro segno che questo procede dal cattivo spirito, nemico del nostro progresso e salvezza eterna. Allora, traducendolo in modo più semplice, Sant'Ignazio ti dice che le domande che devi fare al pensiero sono riguardanti il suo principio, i mezzi, il fine. Cosa vuol dire? Devo chiedermi, primo, da dove nasce quel mio pensiero? Quel pensiero che ho, da dove è partito? Prima domanda, da dove nasce? Seconda domanda, che mezzi sceglie? Sai, quel pensiero adesso è entrato in me e procede in me facendomi fare queste scelte, utilizzando questo, che mezzi sceglie quel pensiero che io sto portando avanti? Che mezzi mi fa scegliere? E soprattutto, terza domanda, se io continuo a seguire questo pensiero, dove mi porta? Da dove nasce? Quali mezzi usa? Dove mi porta? Guardate che Sant'Ignazio, che è saggio, non dice, per prima cosa, quando pensi, guardi, verifichi i tuoi pensieri, guarda al contenuto. No, perché noi quando guardiamo e facciamo e guardiamo i nostri pensieri, ah, questo è un pensiero buono, questo è un pensiero cattivo. Sant'Ignazio, lascia stare. Non guardare prima di tutto al contenuto. Perché? Perché la suggestione ha un padre che si chiama padre dell'inganno. E a volte ti fa apparire una cosa come buona, anche se buona non è. Per cui lui dice, primo momento, le prime domande che si fanno al posto di blocco dei pensieri non riguarda il loro contenuto, se buono, se cattivo, ma riguarda, le domande sono, da dove nasce, che mezzi sceglie quel pensiero dentro di me e dove mi porta, dove va. Guardate, tante volte quando parlo con qualcuno e magari dice, oh Maurizio, sa che sono un po' confuso, ho bisogno, va bene, e mi dice, perché io sto pensando, io sto decidendo, secondo me, a volte gli dico, scusami, raccontami, in quale occasione ti è nato questo pensiero? A volte a qualcuno ho detto, non lo sai? Bene, vai a casa, torna tra un mese. E pensaci. In quale occasione ti è nato questo pensiero? Qual è la circostanza che ha fatto insorgere in te questo pensiero? Sai perché chiedo così? Perché i nostri pensieri nascono dalle nostre percezioni. Noi viviamo, percepiamo tante cose in base a come noi percepiamo, dalle nostre percezioni nascono i nostri pensieri. E quindi ti dico, scusa, da dove nasce? Qual è la percezione all'origine? Come ti è nato questo pensiero? Sai, perché alla fine le domande sono di questo tipo sull'origine. Ma quello che tu mi stai dicendo, lo hai visto davvero tu? O per caso ti sei fatto un film? Perché hai percepito qualcosa? Da qualcosa hai cominciato a dire, ne derivava che? Se era così, allora vuol dire che anche l'altra cosa che io pensavo è vera? E allora, se l'altra cosa che io pensavo che è vera, che ho legato a questo che mi è sembrato, ho cominciato a radicarmi in quell'idea, quell'idea è diventata sempre più forte, è diventata la mia fissazione, e alla fine io mi sono fatto un film. Spesso su niente. Spesso bastava all'inizio cambiare il punto di vista. L'origine. Quella cosa che mi stai dicendo, che sta alla base di questa tua convinzione, l'hai udita tu con le tue orecchie? Davvero? No, beh, ma me l'ha detta la mia amica che non mi tradisce mai. Le suggestioni spesso sono manipolazioni che noi facciamo dentro nella nostra testa. volte la domanda è: ma quando questo tuo pensiero è sorto, eri davvero libero? O questo pensiero ti è venuto perché eri sotto pressione, suggestione? Sotto pressione. E questa pressione ha cominciato a martellare in te quest'idea. E ti ha quasi costretto in questa linea. Lo spirito non è costrittivo, l'ispirazione non è costrittiva. Il modo di muoversi dei miei pensieri è importante. Noi di solito tendiamo a partire dai contenuti dei pensieri. Sant'Ignazio, lascia stare all'inizio i contenuti. Guarda prima invece a queste tre caratteristiche: da dove è partito, che mezzi ti ha fatto prendere e se lo seguo, cavoli, dove mi porta. Poi, in un secondo momento, guarda anche al contenuto del pensiero. Allora, su qui non voglio neanche perderci molto tempo. Perché se una cosa implica o porta a qualcosa che è fuori dalla dinamica dell'amore, è fuori dalla sapienza cristiana, detta in parole brutali, è fuori dai comandamenti di Dio, guarda, c'è poco che ce la raccontiamo. È un inganno. Puoi raccontartela in mille modi, è un inganno. Mai, mai il male è la via del bene. Mai, in nessun caso, il male è la via del bene. Oh, so già, qualcuno comincia a pensare, ma dai, Don Maurizio, a volte il male è necessario. E poi comincia a pensare, in fin dei conti, dai, non è poi così male. È dannoso, ma non così tanto. Bravo, sei già dentro nella dinamica della suggestione. Cerco di fartelo capire tornando a un versetto che conosciamo bene, perché più volte ho ripreso in questo percorso il tema di Genesi 3, il serpente che parla alla donna. Adesso però di quel testo sottolineo un paio di particolari. Ricordate che il serpente dice: ma è vero che Dio ha detto non potete mangiare? E la donna risponde: no, ma no, del frutto dell'albero che di tutto possiamo, del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino, Dio ha detto non ne dovete mangiare, non lo dovete toccare. La tradizione ebraica ha notato una cosa, che quando la donna parla e risponde al serpente, opera tre falsificazioni, dice tre cose false. Una non c'entra troppo col nostro discorso, ma ve lo accenno solamente. La donna dice: Dio ha detto, non dovete mangiarne e non lo dovete toccare. Cioè la donna parla al plurale. Dio ha detto, non dovete. Ma se tu vai a prendere il testo di Genesi, prima Dio, quando parla, parla al singolare. Non ne devi mangiare, perché nel momento in cui ne mangerai... E i rabbini dicono: vedi, Dio ha creato l'uomo e la donna in legame l'uno all'altro, uno relativo all'altro, e davanti agli occhi di Dio sono una cosa sola. La donna comincia a parlare al plurale, non più al singolare. perché la strada che adesso lei sta percorrendo non è più la strada di Adamo. Adamo lì non c'è. E lei comincia a parlare al plurale, non è più un'unità, dicono i rabbini. Ecco perché diranno loro, quando Dio dà i comandamenti sono dati tutti al singolare, non al plurale. Perché? Dicono loro, perché vuol dire che se lo dà al singolare il comandamento, quel comandamento vale per tutti, per ciascuno, per me, per te, per lui, per lei. Al singolare, per ciascuno. Non, sai, quelle cose che si cominciano a dire, sì, ha detto di no, l'ha detto in generale, l'ha detto a tutti, però io... Ma sono più interessanti le altre due falsificazioni che la donna fa. La prima è quando dice Dio ha detto non ne dovete mangiare. No, no, Eva, Dio non ha detto non ne dovete mangiare. Se tu leggi Genesi si dice il Signore diede questo comando all'uomo. Tu potrai mangiare. Dio non ha detto, Dio ha comandato. Comandare è molto di più che dire. Ma quando il serpente si è avvicinato, cosa ha fatto? Scusa, è vero che Dio ha detto? Sai, significa che io sto abbassando l'asticella. Dio aveva comandato. E serpente, dai su un pochino meno, Dio ha detto. E lei cosa fa? Riprende esattamente le parole del serpente. Per cui appunto dice, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino, Dio ha detto. Ha cominciato a rendere il comando di Dio meno significativo. Vuol dire che il serpente è già felice, perché ha già cominciato a inclinare lo spazio su cui la donna è. Comincia a precipitare. Terza falsificazione. La donna dice, non lo dovete mangiare, non lo dovete toccare, altrimenti morirete. No. Perché nel testo ebraico Dio cosa ha detto? Non ha detto altrimenti morirete. Dio ha detto mot tamut. Due parole dove c'è la stessa radice, mot, morte. Dio ha detto certissimamente di morte morirai. Non mangiare di quell'albero, è velenoso, è pieno di veleno. Se lo mangi, certamente, di sicuro di morte morirai. Non ha comandato, ha detto, e ha detto altrimenti morirai. È un male, ma non è così male come lui ha detto. E quando lei comincia a scivolare dentro quel piano inclinato, e nel momento in cui il serpente si accorge che adesso per lei il male che Dio ha detto certissimamente, guarda che morirai, si accorge che lei ha cominciato a scendere, ha aperto l'autostrada. E il serpente risponde, in che modo? Facendo adesso un superlativo che dice tutto il contrario di quello che Dio ha detto. No, no, anzi, letteralmente, lo motemutum, lo motemutum, no, certissimamente non di morte morirai. Dove l'ha portata? L'ha portata esattamente all'opposto. Mai il male in nessun caso è la via del bene. Una suggestione tende sempre a giustificare il male. Spesso lo fa, come necessario. Una suggestione sa che se ti presenta il male come male, tu dici no. Ma comincerà a farti dire, a farti pensare che siccome lo fanno tutti non è così male. Che siccome il pensiero comune non è poi così grave. Non è poi così dannoso. Diamine, sapete chi è il serpente? Che dice, ma no, dai, che non è così male. È il dietologo dei miei sogni. È il dietologo dei miei sogni. Dai, mangia tutti i dolci che vuoi, tanto non fanno ingrassare. Beh, lascia stare questa immagine. Sai, però ci sono dei modi di dire che noi abbiamo ormai preso, spesso alla base dei nostri pensieri. Il male non fa poi così male. In fin dei conti mentire costruisce, è necessario. E poi ci sono le chicche. Tradire fa bene al rapporto. Diamine, diamine. Non parlare chiaramente aiuta le relazioni.
Certo.
Impaurire, muoversi e chiudere gli altri nella paura, questo è un modo di educare, di crescere. Manipolare le informazioni è importante se vuoi ottenere fiducia. Rubare è necessario. È necessario. Aggredire. Aggredire è un segno che fa crescere la tua autostima. Non pregare, tanto è rilevante. Le violazioni fanno bene. Che non so, mettile tutte insieme, mi verrebbe da dire, sai, le potremmo riassumere in questa sorta di slogan, no? Buttarsi sotto il treno e salutare? Sì, per tutti noi, l'ultima volta però. Se l'amore è lo spirito dell'amore che spinge all'ispirazione, se l'amore è quella la strada che l'ispirazione, a cui l'ispirazione ci spinge, capite bene che è una strada diversa da tutte queste cose che vi sto dicendo. Vedi, se cominci a passare i tuoi pensieri sotto questo scanner, se cominci a chiederti, scusami, ma per caso io sto usando o tollerando il male come un mezzo con cui sto costruendo i rapporti o con cui sto portando avanti la mia vita? Allora cominciano a saltare fuori quei pensieri che sono inganno. E in questo campo, in questo contenuto, davvero nessuna ambiguità. Il peccato non può mai essere la strada per costruire niente. Se ti trovi in difficoltà su questo punto, guarda, ti suggerisco, verifica allora i tuoi pensieri con qualcuno. Prova in qualche momento, no? Quando sei in difficoltà. Confronta, confrontati sulla qualità del tuo pensiero. Ma attento bene, eh? Non andare dal tuo amicone o dalla tua amicona, quella che ti dicono sempre di sì, quelli che ti dicono che comunque va bene comunque. No, no, confrontati con quello che per te può essere una guida. Chi? Una persona che tu sai che ti sa criticare e che tu sai che ti sa criticare perché? Perché ti ha dato già la prova di averlo fatto. Confrontati allora con lei. E se tu dici, non mi va proprio di parlarne con lui, con lei, è un segno. Che la suggestione è lì pronta. Oltre al contenuto, alle domande primarie, al contenuto, ti do un terzo parametro, dove il portiere parla ai tuoi pensieri. E il terzo parametro è una cosa imprescindibile, ritengo, sui pensieri. È la comunione con le persone. Perché? Perché lo Spirito Santo, se è spirito di amore, è spirito di comunione. Per cui la comunione è una delle caratteristiche fondamentali su cui interrogare i pensieri. Cosa vuol dire? È pericoloso seguire pensieri che non tengono conto della comunione, della costruzione dei rapporti, del fatto che noi cresciamo, che lo vogliamo o no, in connessione con gli altri. Non tener conto di questo dentro nei nostri pensieri è pericolosissimo. La difesa della comunione in genere è un'ispirazione. Quando invece si va verso un'affermazione di qualcosa che io voglio fare, che devo fare a tutti i costi, che devo fare a tutti i costi malgrado la comunione, o rompendo la comunione, in genere è una suggestione. Ti aggiungo qualcosa ancora di più terribile, sai? Se ho ragione, ma spezzo la comunione, come la mettiamo? Se ho ragione, ma spezzo la comunione. Sai, quando spezzi la comunione, vuol dire che spezzare la comunione cosa vuol dire? Ditemi un verbo. Smembrare. Cavoli, siete... pensavo a qualcosa di meno atroce. Spezzare la comunione, smembrare, cioè dividere. Diaballo, da dove deriva diabolos, colui che divide. Sì, vabbè, Don Maurizio, tu dici così, però se io ho ragione e questo lo metto sul piatto della bilancia e di là ho la questione della comunione, cosa deve prevalere? Cosa deve prevalere? Ti farò due esempi. Il primo lo prendo da uno di cui posso fidarmi. Sai, mi risulta che Cristo avesse ragione. E quando va in croce, aveva ragione. E quando segue la via verso la croce, aveva ragione. E quando lo inchiodano, aveva ragione. E quando è là sulla croce, fa una cosa. Si trova davanti il suo avere ragione e coloro che lo hanno crocifisso. E lui cosa fa? Incredibile! Lascia perdere la ragione perché fa salire la comunione. Perché lui che ha ragione ed è crocifisso sulla croce, guardando quelli che lo stanno crocifiggendo, cosa dice? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. È straordinario, perché sulla croce non sta portando avanti la sua ragione, ma sta dicendo: sai, sta celebrando la sua comunione con me, perché sta dicendo al Padre: sai, sono inconsapevoli, non si rendono conto, hanno perso il collegamento tra il cuore e il cervello, hanno sbagliato il modo con cui percepire le cose. E dicendo così sta dicendo quello che capita a noi tutti: quanto pecchiamo, quando pecchiamo, quando sbagliamo. Sai cos'è il proverbio? Forse da lì nasce il proverbio, non lo so, dico io una stupidaggine, no? Di chi è la ragione? La ragione del... No, non lo dico. Lo trasformo in qualcosa di meno. La ragione dei fessi. Già, forse è vero. La ragione del fesso è la comunione dello Spirito. Però non voglio neanche disturbarti solamente Gesù Cristo. Faccio un esempio molto più alla portata di tutti, se vuoi, no? Perché... Ma cosa devo venirti a insegnare io su queste robe qui? Sei tu che lo insegni a me. Ma scusate, se nel tuo matrimonio tante volte non scegli la comunione rispetto al fatto di avere ragione, mi sai dire dove va a finire il tuo matrimonio? Il fatto che tu scelga la comunione non vuol dire che passi nel torto. Resta la ragione. Ma cogli un dono più grande, una realtà più grande, quella realtà che viene dallo Spirito. Lo sapete benissimo. Se decidi di vivere una vita matrimoniale giocata sul «io ho ragione», e continui a rivendicare che tu hai ragione, ragazzo mio, fai una vita grama. Fai una vita grama. Verificare se quel che penso è un atto contro la comunione è essenziale per smascherare i pensieri. Guardate, lo dice anche San Paolo in Romani al capitolo 12, dice: se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. In pace, in comunione con tutti. Attento bene, eh? San Paolo è saggio. Se possibile, per quanto dipende da voi, ora non sarà sempre possibile riuscire a stare in pace con tutti. Perché? Perché per stare in pace con te non basta la mia volontà, lo devi volere anche tu. Non dipende tutto da me. Non sarà sempre possibile riuscire a stare in pace con tutti, ma è sempre possibile fare quello che dipende da me. È sempre possibile fare quello che dipende da me. Per questo, guardate che la Chiesa ci ha suggerito la sapienza della Chiesa, quella cosa semplicissima fin da bambini, adesso non lo insegnano più, accidenti. Durante la tua giornata, magari a fine giornata, fai un attimo, verifica un attimo, fermati un momento e fai l'esame di coscienza. Solo che poi noi preti, dico noi perché prendo me Don Virginio, noi preti cosa abbiamo fatto? A forza di dire alle persone, no, perché figurati, non so perché noi pensiamo che le persone non possono ragionare con la loro testa, abbiamo cominciato a dire anche le domandine dell'esame di coscienza e abbiamo cominciato a mettere nelle chiese i cartelli con tutte le domande, e così, senza saperlo, abbiamo incamerato un'idea che l'esame di coscienza è una sorta di pallottoliere dei nostri peccati, quando la Chiesa ti aveva detto un titolo: fai l'esame di coscienza, cioè l'esame della coscienza, non il pallottoliere dei peccati. E prova qualche volta a fare l'esame della coscienza in questo modo, a verificarla la coscienza. Ti fermi un attimo e non inizi subito, aspetta un attimo. C'è bisogno un attimo di calmarti, un attimo di placare le cose. Nella giornata hai fatto mille cose. Respira un attimo, accidenti. E magari mi leggo un paio di versetti del Vangelo, o magari un salmo. Perché? Perché sai, anche solo leggere poche parole del Vangelo, ma ti aiuta a risettare la tua vita sulla parola di Dio. Ti aiuta un attimo ad aprire il cuore al Padre. E magari in quel momento comincia a chiedere allo Spirito, no? Aiutami ad esaminare quel che mi porto dentro. E comincia a dire, cavoli, nella mia giornata ho avuto alcuni pensieri, chiamiamoli così, forti. Cioè, quelle cose che più si sono agitate dentro di me. Per cui allora da lì comincio a dire su questi pensieri, scusami, ma da dove è partito questo pensiero? Che strada mi ha indicato? Se lo seguo, dove vuole andare? Dove vuole andare a parare? Qual è il suo scopo? Mi porta a una comunione? A una costruzione nelle relazioni? O se vado avanti, questo pensiero le distrugge? Guarda, se un pensiero riesce a sopravvivere alla mitragliata di queste domande, allora a un primo livello lo puoi accettare, lo puoi accogliere. Ma siccome voglio fare proprio il cattivo, aggiungo ancora due cose. Perché Sant'Ignazio ti aveva detto non guardare prima di tutto al contenuto. Perché Sant'Ignazio sa che ci possono essere dei pensieri che sono buoni o ti sembrano buoni, ma che in verità sono un falso bene. E qui entriamo in un campo davvero pericoloso, difficile. Noi pensiamo che se una cosa mi appare buona, allora ho fatto il discernimento, e invece devi considerare ancora almeno due prospettive, guarda. La prima è che siccome il padre dell'inganno è padre dell'inganno, i pensieri che lui suggerisce li sa a volte camuffare, presentarli come un bene, a volte quasi come se fossero la volontà di Dio. Prendo un esempio dalla Bibbia così lo capite bene. È un testo che è presente in Genesi. Genesi al capitolo 16. È un episodio interessante dove c'è Sara, la moglie di Abramo, che tu, quando tu leggi quell'episodio, sei davanti a una donna che è in preda a una crisi isterica. Perché? Perché l'orologio biologico suo sta arrivando alle ultime battute, è in fase da ultimo giro e lei va fuori di testa. Perché Dio aveva promesso ad Abramo: ti darò un figlio. E lei aveva ascoltato. E il figlio non arrivava. Diamine, no? Se non arriva, aspetta che do io una mano a Dio a fare le cose. Perché Dio ha promesso, è un bene. E io comincio a forzare le cose. E cosa fa? Incredibile, nell'Antico Testamento. Perché lei, che siccome insomma è un po' vecchietta, troppo vecchietta, decide di fare una cosa. È moderna, una modernità ante litteram, un utero in affitto. Poi lo aveva già trovato in Genesi 16, l'espediente, un utero in affitto, tanto più che non doveva neanche pagare l'affitto, perché c'è Agar che è una schiava. E dice ad Abramo: uè, fai un figlio con lei, il figlio che nasce è nostro. Non chiede niente, Sara, non domanda niente ad Agar, è una schiava. Abramo non domanda niente ad Agar, è una schiava. e sai, si sta sotto, guarda che io prendo quel testo, non mi interessa la vicenda, lo leggo nella chiave di suggestioni, ispirazioni, quindi non prendetelo la vicenda nella sua realtà, Ma tu vedi Sara che per riuscire a forzare quello che adesso lei sta percependo come un bene, comincia a forzare le cose. Agar è lo strumento e dà origine a una serie di cose, di confusioni, di conflittualità, perché nasce quel figlio, il piccolo Ismaele, dove quel testo è interessante, no? Perché Ismaele è figlio di Abramo, il grande patriarca del popolo di Israele. E Agar chi è? È una schiava di dove? Di dove? Egiziana. Come? Egitto e Israele? La schiavitù e la libertà? Cosa stai facendo? La confusione? Dio in Genesi, discerni. Non è colpa certo del povero Ismaele. E quando nasce Ismaele, adesso il figlio è di Sara, è che Dio ha i suoi modi, i suoi tempi. Cosa fa? Nasce Isacco. Disastro. Perché? Perché adesso questo figlio che io ho voluto, perché l'ho percepito come un bene, lo percepisco come rivale del figlio vero, che è Isacco. E quando Agar vede che i due bambini cominciano a familiarizzare fra loro, comincia a andare fuori di testa, l'isteria esplode ancora una volta e comincia a dire: questo non deve succedere. E allora è gelosa di Agar, perché Agar ha partorito prima, e allora comincia a dire a Abramo: mica terrai qui Agar, mandala nel deserto, lei e quel figlio che non riconosce più come figlio suo, che vadano a morire nel deserto. E Abramo, come un somaro, manda via Agar. Un macello infinito, scontri, violenze. Ismaele, il povero Ismaele. Tutto nasce da ciò che Sara percepisce essere un bene per lei. Quando un colosso della santità cristiana, San Vincenzo De Paoli e della carità cristiana, scrive a un certo momento una lettera nell'ordine religioso, e lui invece usa un motto, è diventato un motto del suo ordine religioso, dice: le opere di Dio si fanno da sé, non con queste confusioni, forzature. E scrive così: le cose di Dio si fanno da sé, e la vera sapienza consiste nel seguire passo passo la provvidenza. Spesso le opere buone si guastano perché si agisce secondo le proprie inclinazioni, le quali trascinano spirito e ragione, fanno vedere il bene desiderabile come fattibile e necessario, ciò che in realtà non lo è, e lo si riconosce in seguito negli insuccessi inevitabili. Il bene che Dio vuole si fa quasi da se stesso, senza che vi si pensi. E così è nata la nostra congregazione. Le opere le ha suscitate lui stesso, senza quasi che noi ce ne accorgessimo. E si è servito di noi. Non per questo noi sapevamo dove ci avrebbe portato. Ed è per questa ragione che noi lo lasciamo fare. Le opere di Dio non si fanno quando lo desideriamo noi, bensì quando piace a Dio. È quel tema della linearità, della conseguenzialità. Vanno avanti per logica, interna, vengono fuori con i loro ritmi. Certo, implica anche fatica, ma è una fatica lineare, è una fatica ben finalizzata. Quando cominci a essere dentro nel caos e cominci a forzare le cose, guarda, prova a dirtelo, non è che mi sto bevendo il famoso cocktail Ismael. Quando sono nella confusione, domandatelo. Hai bevuto troppi cocktail Ismael? E la seconda prospettiva è quella che, siccome quando entriamo in queste dinamiche ci arrabbiamo, questa sorta a volte di, come dire, furia religiosa, furia per le cose sante, è spade in mano e cominciamo una specie di guerra santa, la rabbia per le cose sante, che noi diciamo le cose sante e che dobbiamo portare avanti, la furia ansiosa per il sacrosanto. Sai, quando vedo queste cose io ho sempre un timore, perché a volte a qualcuno glielo dico: guarda, se devi difendere proprio così tanto le opere di Dio, alla fin fine ho paura che non siano più di Dio, che te ne sei impossessato, che hai cominciato a dire così e a confortare le cose. Non sono più di Dio. Ricordatelo, Dio si difende benissimo da solo. Lo ha sempre fatto per migliaia di anni. Probabilmente riuscirà a farlo anche senza di te. Sapete, quest tipo di fede, non so come spiegarlo, aggressiva, combattiva, questo, quando ti arrabbi troppo e tu dici: per una cosa giusta ho ragione, ma ti arrabbi troppo, ho paura che sia roba troppo legata al tuo io. Allora in quel caso fatti questa domanda: non è che ho smesso di bere il cocktail Ismael e ho cominciato a bere il cocktail Sara? A conclusione di questo giorno c'è una luce onesta, costruttiva nel nostro cuore, e c'è una luce tenebrosa, distruttiva, no? Non è vero che tutto è uguale. E allora riassumo tutto il quarto giorno in una sola frase. È una frase presente nel primo catechismo della Chiesa Cattolica del secondo secolo, la Didache, quest'opera, che in una semplice frase dice così: due sono le vie, una della vita e una della morte. La differenza fra queste due vie è molta. E inizio il quinto giorno. Sono i versetti 20-23 che leggo. Dio disse: le acque brulichino di esseri viventi, uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse. Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari, gli uccelli si moltiplichino sulla terra. E fu sera e fu mattino, quinto giorno. Bene. Cosa c'è in questo quinto giorno? In questo quinto giorno di nuovo appaiono gli esseri viventi, e gli esseri viventi del mare e del cielo, i pesci e gli uccelli. Capisci, no, Genesi, la sua logica? Prima ti ha creato lo scenario cosmico, lo spazio, poi ti ha cominciato a dire che questo spazio bisogna organizzarlo, lo spazio della terra, libero dall'acqua. Perché? Perché la terra è lo spazio che deve diventare rigoglioso, germogliare, e mentre germoglia ti ha detto: guarda, accendi la luce giusta, perché c'è la luce luminosa, la luce tenebrosa, perché bisogna regolare, regolare il giorno e regolare la notte. E adesso, prima che siano introdotti gli inquilini principali della terra, allora introduce i pesci e gli uccelli. l'inizio della vita, degli esseri viventi, è che questa vita degli esseri viventi è chiusa fra due parole, cioè Dio parla due volte. La prima volta è quando dice le acque brulichino di esseri viventi. La seconda volta invece Dio benedice. Dio li benedisse, siate fecondi. Capisci cosa sta facendo? La vita degli esseri viventi è chiusa tra due parole. Una parola è un comando. Le acque brulichino. La parola finale è una benedizione. E la benedizione è un contenuto. Il contenuto è la fecondità di questi esseri viventi. Allora, io adesso prendo il comando. Mi soffermo solo su quello. Perché quando Dio dice, cavoli, le acque brulichino di esseri viventi, gli uccelli volino. Te l'ho detto, non è un invito, è un comando, è un ordine. Cosa significa? Significa che all'origine degli esseri viventi, di quella vita degli esseri viventi, c'è una decisione. Qui è la decisione di Dio. Ma quello sta indicando una cosa, che alla base della vita c'è una decisione. C'è una decisione. Non è capitato, sono capitato qui, d'accordo. Ma se vuoi ricominciare, se vuoi ripartire, all'inizio ci deve stare una decisione. Un comando. Se devi ripartire e ricostruire, adesso Dio ti dice tutto è pronto, ma ti do questo ordine. Per una volta impara, scegli la vita. Scegli ciò che ti fa vivere. Scegli gli atti più sani, quelli più costruttivi, quelli più autentici, quelli reali. All'inizio c'è una scelta, se vuoi ripartire, una decisione. Non si riparte dalle utopie, dalle cose campate per aria. Se ci pensi bene, tutto quello che abbiamo visto il giorno precedente tra suggestioni, ispirazioni, non è altro che l'introduzione alla sfida nevralgica, no? L'ispirazione, stare dentro nella realtà, suggestioni, vedere altro, non riconoscere più le cose. Quante volte ve l'ho detto, la vita non è come la pensiamo noi. La mia vita è come è, e adesso scegli la tua vita così come è, quella che hai, sceglila. Scegli le cose positive in quella vita, scegli quello che ti fa vivere, smettila di fuggire dalla tua vita. Se hai le branchie, sei un pesce, se hai le ali, probabilmente sei un uccello. Sei stonato? Lascia stare. Probabilmente non farai i concerti di lirica. Sei calvo? È difficile che ti prendano per la pubblicità dello shampoo. Piuttosto, se sei stonato, invece che fare un concerto, vallo ad ascoltare. Ci sarà un motivo, no? Se in un concerto qualcuno suona e tanti ascoltano. Siamo sul Casalmaggiore, via Danese. Vuoi aprire una rivendita di salame e di porchetta? Non andare ad aprirla in Iran, a Teheran. Perché probabilmente ti faranno saltare per aria. Ma anche ti vada bene, non lo facciano, è difficile che tu venda. È un fatto. Parti da ciò che è reale, scegli la tua vita, ma la vita reale. E noi abbiamo già visto nel terzo giorno che la vita ci dice tanti no, era il rapporto coi limiti. Ma adesso quella decisione ti sta dicendo che la vita ti dice anche i sì, e tanti sì. Il problema è che noi non li vediamo più. Sui sì, le cose belle presenti, reali nella nostra vita, non le guardiamo più, siamo distratti. Perché? Perché ci perdiamo dietro, di fronte, alle cose che non abbiamo. Noi continuiamo a lamentarci per ciò che non abbiamo, per ciò che non c'è, per ciò che avremmo voluto. E dimentichiamo sempre più di guardare a quello che c'è. E allora ti do una perla di saggezza. Adesso quando ve la do poi voi mi dite tutto qui. Sì, tutto qui. Ma è una perla di saggezza che dovreste scolpire dentro nel vostro cuore. Te la dico, eh? Se cerchi quello che non c'è, difficile che lo trovi. Perché? Perché non c'è. Se cerchi quello che c'è, può finire che lo trovi. Perché? Perché c'è. Te lo ribadisco. Mai troverai quello che non c'è. Perché? Perché non c'è. Sapienza geniale. Il problema è riuscire a trascinare le persone dentro nella realtà della loro vita. È riuscire a far cogliere di dai, affronta questa avventura. Entra dentro in modo sfrontato dentro nella tua vita così come è. E smettila di piangere su te stesso. Comincia a guardare quello che c'è. Smettila di piangere su te stesso, per ciò che non riesci, per quello che non c'è, per quello che volevi, per quello che speravi, per quello che ti hanno detto gli altri. Smettila di piangere su te stesso. Mai troverai ciò che non c'è, perché non c'è. A volte qualcuno vive una vita continuamente in battaglia contro la vita. Sai, come Don Virginio, prendo l'esempio di noi preti, no? Non so, non tu, per carità, ma sai, come a volte quei preti che diventano sempre più tristi, ombrosi, perché accidenti, si sono i banchi vuoti in chiesa e diventano sempre più vuoti e cominciano a dire quanta gente che non c'è, non vengono a messa, non vengono al mio catechismo, non vengono alle mie riunioni e questi non ci sono mai. E continuano e poi restano tristi e si arrabbiano e fanno le prediche piene di furia, di sacra furia per lo zelo di Dio. Perché? Perché non ci sono, perché mancano, perché tutti sono assenti. E non guardano a quelli che sono lì. Continuano a tenere fissato il pensiero a ciò che non c'è, sgridando paradossalmente chi c'è, quelli che sono sempre lì, quelli che sono sempre presenti, quelli che si sorbiscono sempre le loro filippiche. Quante battaglie contro la vita, contro la nostra vita. Vedi, è importantissimo che all'inizio della vita ci sia questa, la decisione di Dio. Perché poter, e ditevelo qualche volta, accidenti, la mia vita è all'origine, c'è la decisione di Dio. Sono vivo per volontà di Dio. Guardate che se questa cosa te la fai entrare dentro, e la poni alla base di te e ti riesci a scaricare su di lei, su questa convinzione, su ciò che ti dice in questo giorno, è la decisione di Dio sulla nostra vita, la scelta della volontà di Dio sulla nostra vita diventa il tuo baricentro, forse allora riuscirai finalmente a guardare alla vita e a renderti conto che quella tua vita lì è una decisione di Dio benedetta. Perché la vita degli esseri viventi è tra quel comando e la benedizione. Prova a pensare, ma come ha fatto Israele a scrivere un testo come Genesi 1, un favoloso canto alla vita straordinario, lui che era in una situazione disastrosa, che ha continuato a dire: nella nostra storia abbiamo fatto un fallimento. Come ha fatto a scrivere quel testo? Se non perché aveva alla base quella profonda convinzione: siamo un disastro, abbiamo sbagliato, guarda dove siamo finiti. Ma sono vivo, e questo è il Dio che lo ha voluto, è Dio che lo vuole. La mia vita, pur con tutti i suoi limiti, è benedetta. Allora, ti suggerisco un esercizio per questo quinto giorno. È un esercizio simile a qualcosa che è legato a quello che abbiamo fatto in altri giorni, no? Prova, in un momento, quando hai tempo, allora, a far passare la tua vita. Dalla nascita, da quando ti ricordi, fino adesso. E ripercorri e ripensa a tutti i doni che questa vita ti ha dato. Tutti. Fallo più volte. Tanti. Sono innumerevoli. Sono di tutti i tipi. Dalle cose più semplici, più concrete, agli affetti, alle grazie che Dio ci ha dato. Fallo con calma. Se poi sei bravo, fai anche qui un elenco che aggiorni costantemente, perché, scusami, e come titolo sopra scrivici: cosa c'è nella mia vita? Guarda, avere quell'elenco e andarselo a rileggerlo ogni tanto, andarselo a riguardare, è importante, serve a te, serve a chi ti sta intorno. Perché? Perché quando torni a guardare e allora ti tornano alla memoria questi doni, significa che stai tornando a vedere quello che c'è. Procura luce, apre una consapevolezza diversa, perché è una consapevolezza che apre alla gratitudine. Guardate, se un padre riesce a dire a un figlio: la mia vita è bella perché ci sei tu, è splendido per lui, è splendido per il figlio. Se una moglie dice al marito: la mia vita è bella perché ci sei tu. Se un fratello lo dice alla sorella: è bellissimo, perché crea una sorta di felicità interiore. Sai, è come bambini, non so come dire, come bambini, felici di poco, ma che poi invece poco non è. Perché è quel che conta. Perché questo poco è talmente importante, perché è ciò che è reale dentro la mia vita. Quando noi non riconosciamo più questi doni, il problema non è che li dimentichiamo, è che non ricordandoli più, noi perdiamo anche la capacità di vedere ai sì attuali della nostra vita. ne perdiamo la capacità. La vita diventa solo un problema davanti ai nostri occhi. Qualcosa da prendere in modo aggressivo. Paradossalmente combatto contro la mia vita. Sai, quei doni, c'è quel modo comune di parlare che spesso ho sentito in giro, no? Quando qualcuno mi dice, sai, Don Maurizio, è vero, fa un po' parte del romanticismo di ciascuno, ma una volta qualcuno gli dice, io e mia moglie avevamo proprio poco, sai, anche da mangiare, non è che c'era un granché a casa nostra, però chissà perché, quel poco da mangiare, come dire, aveva un po' il sapore di tutto, ci trovavamo lì con poco sul tavolo, ma il parlarci non finiva mai, e era il momento dove eravamo lì, eravamo in comunione tra di noi. Adesso siamo cresciuti, ci siamo comprati la casa, ho comprato la casa ai figli, stiamo tutti bene, quando viene sera io guardo la televisione in camera e mia moglie la guarda in salotto e non ci parliamo più, non riusciamo più a ricordare, a vedere. Io viaggio, ho abitato per anni in Albania, viaggio, sono spesso in Palestina, abito alla casa dell'accoglienza circondato da 300 africani, non sono ancora morto, come vedete, no? Ecco. E sai, non lo so, ma è l'esperienza, credo avrete fatto anche voi, no? Spesso ho visto persone, famiglie povere, ma non per questo che non erano allegre. E a volte vedo alcuni miei studenti che hanno tutto, e come dire, hanno uno sguardo sulla vita come scocciati nei confronti della vita. Ho visto gente che può lavorare tutta la vita, non riuscirà neppure ad avere la metà di quello che ho io. Prima volta che andavo in Palestina ho conosciuto uno dei tanti venditori che sono lì, che ti danno di quelle fregature pazzesche, che vendono i loro ninoli lì. Ecco, con questo sono entrato in confidenza, Giuseppe si chiama, Josef. Poi malauguratamente una volta mi porta a casa sua, su una zona del Monte degli Ulivi, in questa catapecchia, dove aveva le tre figlie e via dicendo. E allora sai com'è, a un certo punto dico a mia mamma quando torno, ascolta, prendiamo un po' di roba, quando vado in valigia invece di mettere roba mia gli porto giù dei vestiti per le figlie, così. Una volta gliel'ho portato, non sapeva più che cosa, come ringraziarmi, come dare, e è quello che mi fa riflettere, no? Cioè, veder gioire qualcuno di ciò che io butto via e vedere molti che invece buttano via la loro vita. Non voglio fare moralismo, non mi interessa, è solo per aprire gli occhi. Si parte guardando al bene che c'è. E il primo bene è la vita, la mia vita, la vita che sto vivendo, quella che in questo momento ho nelle mie mani. Grazie, alla volta prossima. Visto che ho parlato della furia, ma...